Perfetto, grazie, grazie Carlo. E ben ritrovate tutte e tutti. Riprendiamo appunto il nostro cammino. Oggi è il terzo appuntamento di questo cammino di lezione sulla preghiera. Terzo, quindi vuol dire che è un cammino già avviato, un cammino evidentemente che viene da lontano rispetto alla tradizione dell'atrio, del fare le lezioni. Un cammino già avviato per quest'anno 2022-23, e all'interno di questo cammino, quindi un percorso già avviato, si inserisce una novità. Infatti sto introducendo io a nome, diciamo, del nuovo consiglio dell'Atrio, nuovo consiglio che, come sapete, appunto, è entrato in essere dopo l'ultima assemblea che è stata la volta scorsa, dopo la lezione, quindi il 26 di novembre. Nuovo consiglio che è composto da Enrico, Stefania, Silvana, la sottoscritta, e poi è stato allargato altri due componenti che sono Alberto e Mattia. Poi appunto ci sono il responsabile, uno dei referenti per i revisori dei conti, il referente, diciamo, per la diocesi, che è Paolo Tassinari, appunto abbiamo confermato. Ma come abbiamo già mandato una mail, una comunicazione, l'idea poi appunto è quella di, in questo nuovo cammino che parte in continuità a quello che è già stato fatto, con i prossimi consigli, comunicare quando sono, in modo da renderli aperti. Tendenzialmente per lo più saranno online, proprio perché una, diciamo, novità significativa del nuovo consiglio è che ci sono diverse presenze che vengono fuori da Fossano. Ovviamente mantenendo anche la forza, la bellezza del vedersi fisicamente qualche appuntamento, e verosimilmente saranno dopo qualche lezione. Quindi abbiamo già provato a fare un calendario fino ad aprile, in modo che chi vuole può appunto unirsi durante i consigli che facciamo, appunto ripeto, per lo più online. Quello di aprile l'avevamo già individuato poi in presenza. Enrico e io siamo stati poi nominati i co-presidenti per questa nuova triennalità. Sono molto contenta, appunto contenta, penso anche tutto il consiglio, di proprio inserirsi in questo lungo cammino che ci precede, e poter appunto mettere a disposizione i nostri piedi per fare altrettanto cammino. E lascio la parola a Stella.
Sì, anch'io però ho una notizia tecnica, diciamo, prima di cominciare, che è, riproponiamo come l'anno scorso un incontro intermedio online per chi vuole interessato per ragionare un po' più in termini di confronto sulle lezioni. E avremmo pensato di farlo giovedì, cos'è, 12?
12, sì, esatto.
Giovedì 12 gennaio. Quindi chi vuole connettersi può segnarsi la data e poi va bene, riceverete il link un po' con lo stile che facevamo l'anno scorso, cioè di confronto molto libero, tranquillo, senza particolari strutturazioni. Ma giusto perché se sappiamo la data con un po' d'anticipo, chi è interessato può eventualmente organizzarsi per esserci. Ok, allora riprendiamo invece il nostro percorso. Stavamo riflettendo, o meglio, ascoltando, lasciando risuonare un po' la parola intorno a questo tema della preghiera, con quel titolo strano, se ricordate, Mano, Respiro, Parola, la carne dell'incontro, perché. Solo per rilanciare il filo della faccenda, l'idea era un po' di uscire da degli schematismi troppo rigidi rispetto alla preghiera che fanno corrispondere a certi comportamenti o a certi tipi di parole o a certi atteggiamenti o situazioni la preghiera come se tutto il resto non lo fosse, no? Oppure no, teoricamente diciamo no, ma tutto può essere preghiera, eccetera, però poi come se non riuscissimo a ritrovarci in un gusto di preghiera fatto di incontro, no? Di una carne dell'incontro, cioè della vita com'è, delle cose, del tempo, dei nostri movimenti interiori ed esteriori, delle cose che accadono. Quindi il tentativo era un po' di andare a cercare in qualche modo un senso paradossalmente semplice e profondo di questa realtà che è in qualche modo appunto mano, respiro e parola, no? Cioè prende le forme del nostro essere al mondo, di esattamente di come siamo al mondo con le persone, con le cose, con il nostro lavoro, eccetera. E la prima riflessione che avevamo compiuto era su quel testo che molto abbiamo amato nell'atrio e molte volte percorso di Tobia, come il punto di partenza, no? Una preghiera di questo genere si radica in un desiderio, e il punto di partenza è il desiderio, che però in quel testo di Tobia era un desiderio di morire, no? Cioè un desiderio disperato, un desiderio stanco, e il desiderio che ci prende quando facciamo l'esperienza che tutte le nostre risorse, l'intelligenza, l'organizzazione, le scelte, quello che facciamo, sembrano portare solo sterilità, o nel racconto di Tobia cadaveri, no? L'incontro con Dio nasce in questa distanza, nell'esperienza di ciò che noi siamo, e non siamo poco, siamo molto, no? Siamo appunto progetti, possibilità di fare il bene, di fare secondo giustizia, e questo ci tocca, ci spetta, ma noi questo lo viviamo un po' come la nostra vita, no? E poi la distanza tra questo e il desiderio che ci muove, che è sempre una misura extra large rispetto alle nostre vite che finiscono per sembrare small, no? Per questo uno dei tipici problemi degli adolescenti è: ma prego solo quando ho bisogno di qualcosa, non è giusto, no? Bisognerebbe pregare gratuitamente. E invece no, è giusto, nel senso che è semplicemente la verità, no? E la sovrabbondanza, no? Rispetto a tutto ciò che noi possiamo percorrere con le nostre mani, con il nostro respiro, con le nostre parole, e c'è un punto dove le cose non bastano, e nasce un desiderio che spesso è un desiderio di distruzione, di dire basta così, mi arrendo, sono arrivato, cioè ho fatto tutto quello che potevo, l'ho fatto secondo il mio meglio, più in là di così non riesco a andare, no? E poi dunque abbiamo visto il secondo passaggio, che era il testo di Primo Re, il testo di Elia, di Primo Re 19, ed è che la realtà ci dice qualcosa, no? Elia fa l'esperienza di perdere quando vince. Quando la sua mano sconfigge i sacerdoti dei Baal, lui si trova da solo, anche lui misurato col desiderio di morire. E c'è una grazia che lo raggiunge, no? Il pane e il sonno che gli dicono mangia, dormi, perché lunga è la strada per il monte di Dio, no? E poi ci sarà quello strano, misterioso incontro con Dio che non risolve niente, per cui il versetto precedente all'incontro con Dio e il versetto seguente sono identici. Non cambia nulla, ma Elia attraversa questo desiderio, il suo desiderio, con la forza di quel pane e di quel sonno, con un'altra forza, dovremmo dire. Perché la realtà gli ha detto qualcosa, no? Non è la realtà dei profeti di Baal, è la realtà di chi non lo capisce, del fatto che lo perseguitano perché è rimasto solo lui, no? Come dice lui stesso, no? Ed è la ricerca di un luogo dove poter ancora appoggiare i piedi, no? Poter ricominciare a camminare, e gli viene dato pane e riposo perché possa camminare. E così arriviamo al testo che vi vorrei proporre stasera. Sono abbastanza in dubbio, Manuela lo sa, perché ho stressato abbastanza lei, perché per un verso questo testo per me risuona moltissimo, mi è molto chiaro, e anche mi è molto chiaro qual è la logica nei due passaggi che abbiamo detto, ma dall'altra parte non sono affatto sicura di riuscire a esprimerlo, anzi mi sembra un passaggio delicato e molto difficile da spiegare, quindi provo a condividerlo con voi, poi non so bene se, se ci riesco o no, però vabbè. Il testo di stasera è Salmo 91, è un salto di livello, no? C'è un desiderio, tutte le nostre vite sono abitate da un desiderio che supera la nostra capacità, c'è la realtà che ci dà dei segnali e che in genere sono di grammatica rovesciata, cioè la realtà molto spesso reagisce al contrario di come ci saremmo aspettati, no? Solo a scuola se uno fa tutti i compiti giusti gli danno 10, nemmeno sempre. Nella vita tu fai tutti i compiti giusti e ti danno 3 oppure 10 oppure 6, perché la vita non funziona, no? Perché tu ti impegni, ma questo non significa automaticamente che sei soddisfatto, contento, felice, anzi spesso la grammatica è rovesciata, il rimando che la realtà ti manda è il contrario, no? E allora c'è un salto di livello che è il salto appunto di una carne d'incontro, cioè di un luogo dove succede qualcosa che non è totalmente spiegabile, che succede dentro di noi, che ci fa fare un salto in più, ci fa entrare in un'altra dimensione, che non è a nostra disposizione, che non possiamo semplicemente costruire, ma che ci si offre come una grazia. Qui credo possiamo capirlo bene pensando ai nostri rapporti con le persone, quelli importanti che ci accompagnano da tanti anni, figli, mariti, ma non necessariamente, anche amici, genitori. Sono rapporti in cui a un certo punto, per tanti motivi e a volte senza motivo, ci rendiamo conto che quel rapporto lì è noi, no? E non sapremo bene spiegare perché, no? Anzi, spesso gli altri ci dicono: beh, ma lascia un po' perdere, non è logico, no? Stai mettendo troppe energie, no? In quella cosa. Ma non possiamo lasciar perdere, perché quella cosa lì è un passaggio, no? È una sintonia, è una comprensione reciproca, è un essere presente l'uno all'altro di cui non vorremmo più fare a meno, no? E non sappiamo bene neanche perché. Allora, c'è un salto, no? C'è un punto in cui l'altro si mostra e ci incontra. E questo è sempre un po' frutto di un certo impegno, ma anche di una grande grazia, no? È chiaro, bisogna un po' coltivare le amicizie, gli amori, gli affetti. In alcuni tempi bisogna coltivarli molto. Ma c'è anche una grazia che è data senza motivo, no? C'è una sintonia, un incontrarsi per cui, boh, accade semplicemente, no? Allora, questo Salmo 91 per me dice questa cosa qua. E ho scelto un testo come questo, un Salmo, perché esattamente è lui stesso una preghiera. È lui stesso un paradigma di quello di cui stiamo parlando. E lo è nella forma della poesia, cioè mette in moto l'immaginazione. Questo salmo è stato tradotto in un canto abbastanza famoso, in un canto liturgico, e tutte le volte che lo sento, che sento cantare questo salmo, per esempio Pradmil, c'è qualche parte di me, qualche immaginazione, immagine e immaginazione di me che si mette in moto, come se ogni volta io potessi masticare questo salmo, sentirne lo spessore, il sapore. Contemporaneamente possiamo un po' smontarlo, possiamo un po' lavorarci, ma ricordando che è una poesia, cioè che che ci mette in un, su un altro livello, dove lo smontarlo intellettualmente è solo un pezzo del rapporto con questo testo. Poi ci va altro, ci va cuore, ci va gusto, ci va sonorità. Dice così: tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. L'inizio è già travolgente. Ci sono due immagini che ricorrono per tutta la prima metà del Salmo, che costruiscono anche delle inclusioni letterarie, ma lasciamo perdere, però non sono casuali. Sono l'abitare e l'idea di rifugio. Abitare, dimorare, essere a rifugio, trovare rifugio, no? E allora, cosa c'è di più di questo per sentirsi a casa? Sentirsi a casa è proprio l'esperienza di avere un luogo sulla terra che è il mio luogo, dove io sono al mondo senza bisogno di difendermi, dove io sono al mondo con l'anima in pantofole, dove anche per immaginario posso chiudere la porta e lasciare il mondo fuori, no? O posso fare della mia casa un luogo di accoglienza, un luogo dove apro la porta e offro casa a chi non ce l'ha, ma questo suppone che io sia una casa, che io abiti in un luogo, che io abbia un rifugio. Credo che tutti abbiamo fatto l'esperienza, io recentemente, stai in ospedale, in clinica, trattata benissimo, io ero proprio molto accudita in una situazione oggettivamente confortevole, no? Non essendo un ospedale pubblico ma una clinica, trattata super bene, anzi con grande affetto dalle infermiere che mi hanno anche un po' adottato, ma comunque tutti diciamo: beh, ma non è casa tua, no? Quando torni a casa è un'altra cosa, no? È un'altra cosa, dice, ma perché? Cioè, lì c'hai tutto, anzi sei anche aiutata, è tutto previsto per aiutarti, no? Sì, ma non è casa mia. Allora, tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente. Nel mondo antico il riparo e l'ombra, soprattutto in un mondo caldo come quello dove questi testi sono nati, abitare all'ombra dell'Onnipotente è il massimo dell'essere al mondo in un luogo confortevole. Al riparo, no? Le case antiche non avevano porte, teli e poco più, e c'era sempre qualcuno che doveva vegliare di notte per le bestie feroci, perché nessuno entrasse, no? Ma abitare al riparo dell'Altissimo, dimorare nell'ombra dell'Onnipotente. Essere a casa propria con costui. Di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Mio rifugio e mia fortezza. E perché questo, no? Perché egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. È molto interessante perché i due primi rischi che sono segnalati sono la cattiveria degli altri e il male senza motivo. Il cacciatore è colui che dà la caccia, no? È uno cattivo che vuole imprigionarti, che vuole fare di te una preda, no? C'è una possibile cattiveria di altri, ma c'è anche la peste che distrugge, che non è cattiveria di nessuno, soprattutto nel mondo antico prescientifico, è il Covid, eh? Ciò che è quasi invisibile, che ci raggiunge senza motivo, i testi apocalittici, no? Uno sarà preso, l'altro sarà lasciato, uno sarà tolto, l'altro continuerà a vivere, senza una distinzione di merito, di efficacia, di giustizia. Non lo so, fate delle facce, non lo so se riesco a trasmettere la potenza proprio del suono di questa cosa, no? Cioè di come in poche righe si dice tutto un mondo, no? Tutta un'esperienza profonda di noi, del nostro essere al mondo. E poi c'è questa immagine tenerissima: ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. È lo sguardo di chi è abituato ad avere animali da cortile intorno ai piedi, no? Ti coprirà con le sue penne, come fanno le chiocce con i pulcini, no? E sotto le sue ali troverai rifugio, un'immagine tenerissima, no? Ancora torna il termine rifugio, che, ripeto, punteggia tutta questa prima parte, no? A fronte del desiderio di morire e della grammatica rovesciata della realtà, la grande domanda è: un rifugio? Sarà che io mi sento molto stanca in questo periodo, credo per molti di noi sia così, stanca dentro di energie profonde. L'idea di un rifugio è il massimo, un posto dove mettersi sotto il piumino, no? E stare lì dove nessuno ti raggiunge, magari con un po' di scorzette al cioccolato, ma... La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. E anche qui basta, come dire, fermarsi un poco nelle parole e lasciarle suonare, no? Ciò che ci fa da scudo e da corazza è la fedeltà di colui che è il nostro interlocutore. Anche questo lo sappiamo bene dalle esperienze umane che viviamo, no? Con coloro che amiamo, se ci sono fedeli, se rimangono accanto a noi, siamo in grado di affrontare più o meno tutto. Poi non è divertente, poi possiamo far fatica, ma ce la si fa, è uno scudo, è una corazza la fedeltà di coloro che amiamo e da cui siamo amati. Il tradimento di coloro che amiamo o che da cui siamo amati rende in sapore e in colore anche le cose belle. E questa fedeltà che è scudo e corazza toglie la paura nel tempo. I terrori della notte, la freccia di giorno, la peste nelle tenebre, lo sterminio a mezzogiorno. Non c'è più l'ora della paura. Il senso profondo di rifugio è: non c'è più l'ora della paura. Manuela racconta spesso che una volta raccontava una storia alla sua nipotina quando era piccola, e a un certo punto si è resa conto che la storia era diventata troppo paurosa. E quindi lei era molto spaventata, e allora si è fermata e ha detto: Gioia, vuoi che cambiamo storia? Ti fa troppo paura. E lei l'ha guardata con l'aria, come dire, i grandi veramente non capiscono niente, e gli ha detto: no, dammi la mano e continua la storia. Dammi la mano e continua la storia. Non temerai i terrori della notte, la freccia che vola di giorno, la peste nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Tutte queste paure sono usate con i verbi della realtà. Ci sono e continuano a esserci, ma dammi la mano e continua la storia. Perché la paura non ha consistenza. Mille cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. L'immagine qua è da supereroe, no? In mezzo alla battaglia tutti cadono, sono colpiti, muoiono, ma nulla ti potrà colpire. Invincibile e intoccabile. E anche qui l'immagine è un'immagine infantile, no? Infantile e irrealistica, se volete. Perché poi non è vero, no? La vita ci colpisce tante volte. Poi la pigliamo un po' meglio alcune volte, un po' peggio altre. Ma la vita ci raggiunge, non siamo né invincibili né intoccabili. E poi c'è questa frase che insieme al versetto 8, che insieme al versetto 9 e 10 segna la rottura dell'inclusione, cioè la costruzione letteraria della prima parte, che è tutto un crescendo fino ai versetti 8, 9, 10, e poi vediamo che gira, no? Lo vedremo subito dopo. Questo versetto 8 è un versetto che mi fa tanto arrabbiare. Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi. Perché è proprio l'esagerazione, portare al massimo l'apparente illogicità di questo testo, in realtà. Col cavolo che basta guardare per vedere il castigo degli empi. Trovo molto più realisti i salmi che dicono l'empio prospera. Da quel giorno Erode e Pilato divennero amici. Solo che guardiamo, possiamo vedere che l'empio prospera. E nessuno li ferma, perché ci va energia, coraggio, prezzi personali per fermare gli empi. E i versetti 9 e 10 riprendono: perché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. E la chiusura di tutto questo grande inizio, di questa prima parte del Salmo, che su un piano poetico ci dice fai del Signore la tua casa, fai di questo incontro il tuo rifugio. Metti lì, stai lì sotto quella fedeltà, perché così ce la puoi fare. Così ce la puoi fare, tutto diventa chiaro. C'è un rifugio, c'è un luogo dove stare. Questa è tutta la prima metà, in fondo della quale noi arriviamo con la domanda: sì, vabbè, ma non è vero. Anzi, è particolarmente falso. Ed ecco che ci sono gli ultimi versetti, dall'11 alla fine, al 16, che danno la svolta. Dice così: egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi, sulle loro mani ti porteranno, perché non inciambi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Quest'ultima parte ci sposta, perché c'è di fronte alla questione: ma tutto questo è irreale? Ci viene proposta una logica di angeli. Cioè ci viene detto: ma infatti mica darò ordine ai nemici di morire o di diventare buoni o di convertirsi. Darò ordine agli angeli, perché ti sostengano, perché il tuo piede non inciampi. È su un altro piano, è dentro un'altra logica. Ed è in quest'altra logica che veniamo attirati, chiamati. Una delle cose su cui, che credo, almeno per me soggettivamente, una delle mie grandi esperienze di preghiera è chiedermi la sera quanti e quali angeli ho incontrato. Se uno comincia a esercitarsi un po', scopre che ne incontriamo molti ogni giorno e che forse 10 volte al giorno ancora il nostro piede inciampa, ma senza quegli angeli sarebbe inciampato 20 volte. Perché ciò che non accade non lo valutiamo. Siamo custoditi in tutti i nostri passi. In questa fase sono molto recettiva su queste robe, tipo la lettura di domenica, irrobustite le ginocchia fiacche, cioè, ok, capisco di che si parla, e così qui, no? Custodirti in tutti i tuoi passi, no? Quando il passo è incerto, essere custoditi nei passi, camminare su aspidi e vipere, leoni e draghi. Qui si dice chiaramente che mentre gli angeli bisogna sforzarsi di vederli, scorpioni, vipere, leoni e draghi a gogo. Cioè quelli ci sono proprio, ce n'è tanti e si vedono e bisogna farsi coraggio per camminarci sopra. Per essere più forti di loro. Lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome. E qui c'è, come dire, il grande segreto, che non è un segreto, no? Lo salverò perché a me si è affidato. L'unico motivo non è perché se lo merita, perché è giusto, perché è corretto, perché ha fatto bene, ma perché me lo ha chiesto, perché ha bisogno di me. Peraltro questa è l'esperienza che ciascuno di noi fa quando ama qualcuno. Me ne occupo perché ne ha bisogno. È molto semplice. Se lo merita, non se lo merita, boh. Ma ne ha bisogno. Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura. Tutta la prima parte dice che noi abitiamo presso questo Dio, in questo incontro, e poi qui si dice che Dio abita presso di noi. È un bel salmo per prepararsi al Natale prossima settimana. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso, lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Il problema di ogni rapporto amoroso con qualcun altro, anche gli umani, è che in genere ci vogliono così bene che ci regalano la loro salvezza. E facciamo fatica nei rapporti amorosi umani ad accettare che la misura della salvezza è quella che l'altro percepisce, che non coincide mai esattamente con la mia salvezza, con ciò che io percepisco come ciò che vorrei. E ci va tempo, lo sappiamo tutti, vita condivisa, intimità quotidiana per trovare una misura, no? E si passa in genere attraverso il grande dolore di sperimentare che in certe occasioni l'altro mi offre il meglio che ha e per me non è abbastanza o non è niente. O viceversa, io gli offro il meglio che ho e rischia di non essere niente. La domanda dunque diventa quella del titolo, no? Il titolo di questa lezione era Essere giusti. Questo salmo butta tutto all'aria, no? La questione della preghiera non ha niente a che vedere con la giustizia, nel senso classico del tema, no? Dell'essere corretti, coerenti, piuttosto che buoni. Questo fa parte della nostra vita, no? Fa parte della lettura di Elia, no? Del campare un giorno dopo l'altro, dell'avere bisogno di forza ed energia per andare avanti, del cercare di essere un po' giusti rispetto agli altri, a se stessi. Questo fa parte del nostro quotidiano. Ma qui c'è un altro livello, un'altra cosa che è il luogo appunto della poesia, cioè è il luogo in cui essere giusti significa abitare, conoscere e ricevere dall'altro ciò che l'altro mi dà. Abitare questo incontro, conoscerlo e stare lì, sotto questa fedeltà. Dubito fortemente di essere riuscita a esprimere ciò che volevo esprimere e quindi vi sarei molto grata se qualcuno ha delle domande, delle sottolineature, dei commenti anche così a caldo, perché trovo questo testo un testo molto prezioso e anche lo trovo una grande scuola di preghiera, cioè forse uno dei modi migliori di pregare è entrare in questa logica un po' poetica, un po' illogica, che lascia salire a galla il desiderio e la fatica e i messaggi più o meno confusi della realtà, ma poi li acquieta sotto una fedeltà.
E posso provare a intervenire?
Sì, certo, Antonella.
Ecco, no, è questa lettura che ha proposto è veramente molto, come dire, molto profonda e molto rispondente, molto congruente, non so come definire, alla nostra fragilità. E in quel nostra c'è il nostro male e anche il male che ci circonda e che sembra invincibile, implacabile, insuperabile, e che quindi ci spinge a trovare un rifugio, a fare un salto, ecco, un salto nell'oltre, rispetto a noi, anche rispetto a tutto quello che ci circonda. E in fondo, ecco, Dio è anche, direi, è soprattutto questo, cioè è il Dio incarnato nella storia che soffre e patisce con noi e per noi, però è anche il Dio che ha, in un certo senso, cavalcato, oserei dire scavalcato tutto il male, passandoci dentro e oltre. Ecco, Io sento in questo salmo molto il richiamo all'oltre, all'oltre rispetto a noi, rispetto a tutto quello che ci circonda, che non è, ecco, tirarsi fuori, un negare la nostra storicità, la nostra e la comune fragilità umana, ma è appunto un scoprire che c'è qualcos'altro, ecco, qualcosa che ci supera, dove poter trovare rifugio, dove poter abitare. Ecco, mi viene in mente anche un'altra espressione molto bella di un salmo, camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi, e anche oggi abbiamo pregato le nubi piovano il giusto e la terra germogli la salvezza, cioè per dire che appunto questo incontro mirabile tra quello che noi siamo, tra la nostra povertà ed una grandezza che sta dentro la nostra povertà, ma anche oltre questa povertà. Ecco, volevo dire solo questo.
Grazie, Antonella.
Provo a fare anche una risonanza rispetto a questo salmo, che anche per me è molto caro. Come diceva Stella, è cantato spesso in diversi modi. Io l'ho conosciuto agli Scout, perché appunto su Ali d'Aquila, una canzone che si fa spesso, quindi anche lì molto bella. E la musica in quel caso, porta ulteriormente una dimensione, eleva ancora di più la poesia. Poi biograficamente... io lo leggo, appunto ero già grande, avevo 25 anni, poi quando è stato proposto al funerale di una mia cara amica che è morta di tumore, e quindi io, per me era un salmo che cantavo proprio, era un salmo di speranza, legato agli Scout, quindi quando si cantava era proprio bello, e poi in quel momento lì ho proprio avuto la sovrapposizione dell'estrema tristezza e fragilità, perché stavamo salutando Valentina, e che è morta di tumore, quindi non è stata salvata, e con quelle parole lì, e quindi quella dimensione lì, con invece un senso di la speranza c'era, cioè era un conflitto, una contrapposizione, però insieme, che faceva unità, non so come dire, della perdita e del fatto che non era stata salvata, e che cantavamo quelle parole, io cantavo quelle parole anche nella speranza, un po' adesso Antonella diceva la parola oltre, effettivamente anche a me risuona la parola, rimanda a questo così, oltre, ma in realtà, come sottolineavi anche tu Stella, del pensare agli angeli qua giù, che invece ci aiutano a non cadere, cioè non una dimensione proiettata nel dopo. Quindi appunto volevo così condividere questa dimensione di questo rifugio e protezione invocata, richiesta, sperata, appunto, e che per me se quando lo canto ormai io lo leggo e appunto prego per Valentina e tutti i familiari, e non solo, però per me è molto legato a quel momento lì, quella compresenza appunto dei due sentimenti che dicevo, e pronto, ho trovato stimolante il ragionarlo appunto, dove comunque c'è questa dimensione dell'oltre, e quest'oltre che però abita oggi noi, e quindi cosa significa stare in questa tensione, che ovviamente appunto della nostra fragilità, e che non e di questo spazio di salvezza e di rifugio a cui aneliamo.
Sì, vai Emanuela.
Mi viene da dire che questo salmo fa parte, almeno in genere, perché io non sono un liturgista, anzi, fa parte costantemente della preghiera di Compieta nella liturgia delle ore. E significa, credo, o almeno può significare, una cosa molto, molto piccola e molto grande, che ogni giorno si conclude così. Ogni giorno siamo con queste parole, con queste ambivalenze, forse, di fronte a Dio, e ogni giorno, da questo punto di vista, è uguale. È uguale, come direbbero i monaci, cioè non sono tutti uguali i giorni, per l'amor del cielo, però se ci pensiamo come degli amanti o degli amati, sono tutti uguali. E abbiamo in fondo la stessa fiducia, la stessa disillusione, con una notizia che ci viene data con più che con tenerezza, che attenti ci sono i Draghi, Angeli, però insomma Draghi, Viper, insomma, la scena non è banale e ci viene detto nella liturgia e noi continuiamo a dirlo tutti i giorni, perché è così, è semplicemente così quando si scambiano queste parole con i propri amori, anche quando questo amore è Dio. E dunque siamo lì che diciamo, no, ecco, sì, per gli angeli, però qua certi Draghi oggi, no? Anche viperelle, insomma. Ma queste sono le parole di ognuno di noi quando a fine giornata, o i monaci, ma insomma loro lo fanno anche per noi, forse meglio di noi, ma insomma perché sono più allenati, concludiamo una giornata, diciamo che è compiuta, e lo diciamo con queste parole, no? Mi sembra anche una grande lettura non tanto della vita, che è una cosa così tanto irraggiungibile, ma di un giorno dopo l'altro, che dentro un amore hanno questa stessa cadenza. Tutto qua.
Faccio fino in fondo la condivisione delle mie, così, dei miei pensieri più personali in questo momento. Preparando questa riflessione, mi è venuto in mente, mi continuava a tornare in mente, e poi l'ho cercata, questa poesia di Alda Merini che vorrei condividere con voi, che è questa. Bambino, se trovi l'aquilone della tua fantasia, legalo con l'intelligenza del cuore. Vedrai sorgere giardini incantati e tua madre diventerà una pianta che ti coprirà con le sue foglie. Fai delle tue mani due bianche colombe che portino la pace ovunque e l'ordine delle cose. Ma prima di imparare a scrivere, guardati nell'acqua del sentimento. Che devo dire, insomma, per non so quali assonanze, mi tornava continuamente in mente e la trovo bellissima.
Vorrei solo condividere con voi gli ultimi versi che io sto vivendo così, quasi a mia insaputa e direi non meritati e neppure mai pensati. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Sono arrivati quasi a 90 anni, non l'ho mai immaginato, non gliel'ho mai chiesto, e lo sto vivendo, e quindi diventa anche il mio salmo un po' quotidiano.
Quindi, appunto, possiamo immaginare di portarci a casa anche verso gli ultimi giorni che rimangono al Natale questo salmo e le risonanze avute, e con appunto anche la proposta del riprendere questa pratica che avevamo avviato della risonanza non più a caldo ma un po' più a freddo, magari anche riprendendo i primi due incontri, quindi appunto, rileggendo un po' il percorso fatto finora, quindi la figura di Tobi, di Elia e adesso del salmo, da rivedere insieme poi nell'incontro di gennaio.
Un sacco di buon Natale a tutti. Un bacio a tutti.
Ciao. Un caro saluto a tutti, auguri.
E a tutti.
Ciao,
auguri. Ciao, grazie a tutti.
Ciao, auguri.
Ciao. Buon Natale a tutti.
Ciao. Grazie.
Ciao. Ciao.
Ciao.